La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Lebendig, liebe ich zu leben. Ich kann nur sagen, ich liebe zu gefallen. Wenn auch nicht immer, liebe ich zu lieben. Ich weiß nicht, was ich will und dort erwarte. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte.
Eccoci qui, 16 spaccate in questo istante. Dopo gli spot di metà trasmissione, senza soluzione di continuità, siamo passati all'ascolto di un brano molto importante, che è quello che ci introduce per l'appunto al film di oggi, curato dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ad un orario un po' anomalo, per il quale mi scuso, qui ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Eccoci qua, ben ritrovato. Il prezzo in particolare di cui ci abbiamo sentito un estratto è proprio di un momento topico del film di cui ci occupiamo oggi. Di che film ci occupiamo?
Ci occupiamo del famoso film Il portiere di notte di Liliana Cavani. Un film che a suo tempo fece scandalo, che fu diciamo letteralmente massacrato diciamo in tutti i modi possibili dalla censura. Tuttora quando passa nelle televisioni è fortemente diciamo smembrato, tagliato di diverse immagini. È un film comunque che a suo modo, nel bene e nel male, fu epocale. Io non ebbi subito l'impressione diciamo del capolavoro, come da più parti si disse, o del film trash, come da altre parti, insomma, fu detto. Chi lo considerava un film trash era sicuramente moralista. Chi lo considerava un capolavoro sopravvalutava, diciamo, l'afflato che Liliana Cavani, che pure era autrice di ottimi film, aveva avuto nei confronti di Luchino Visconti, l'ammirazione soprattutto per La caduta degli dèi. Questo film,
non a caso il protagonista Dick Bogart è un attore che aveva lavorato con Visconti.
Ha lavorato con Visconti, l'indimenticabile Morte a Venezia, ha lavorato in molte opere e non dimentichiamo che è un attore che nasce ed è sotto certi profili, in qualche modo ricorda quel personaggio, nel Servo di Geoffrey Losey del 61. In questo film, Il portiere di notte, lui alcuni aspetti li va a ricordare, di quell'ambiguità, di quella così problematicità. Ora, di che si tratta? Si tratta di un film sicuramente maestoso, molto ben organizzato, anche dal punto di vista proprio delle immagini, molto curato, che rievoca la Vienna del 1957 in un albergo di lusso. Lavora un portiere di notte, molto discreto e molto attento a non farsi, a non andare in giro, insomma a mantenere un profilo anonimo. Nello stesso albergo si riunisce una congrega di ex nazisti che in un modo o in un altro sono riusciti a far perdere le loro tracce, o comunque sia a eliminare buona parte delle prove che le avrebbero portate davanti al tribunale. Anzi, la loro attività è una specie di associazione segreta, no? Che comporta l'acquisizione di prove contro di loro e la loro distruzione. E così fanno anche nei confronti di Max, questo, diciamo, portiere, che è comunque, anche se molto defilato, considerato in pericolo per alcune, diciamo, testimonianze possibili. Un giorno avviene che un direttore d'orchestra famoso in tournée internazionale viene presso quell'albergo con la moglie e i due si riconoscono. C'è il portiere, Max, rivede la ragazza ebrea che era stata la sua schiava sessuale, che nel campo di sterminio aveva risparmiato, ne era diventato di fatto l'amante, sviluppando un rapporto sadomasochista violento, e che comunque, insomma, alla fine aveva perso di vista, pensava addirittura che fosse morta, invece si era salvata. La ritrova, i due si studiano all'inizio, si riconoscono, insieme capitano non molto lontani come fila nel teatro dove rappresentano, dove il marito, diciamo, dirige il flauto magico. Tra parentesi, Bergman nello stesso anno 74, perché qui parliamo del 74, farà una splendida rappresentazione filmica del flauto magico, da tenere presente, un film epocale, e insomma alla fine, superate le prime titubanze, riallacciano la loro morbosa relazione. Una relazione ovviamente violenta, ma molto intensa, molto passionale, come sono a volte questo tipo di relazioni. Molto esclusiva e molto forte, diciamo, che li unisce moltissimo.
Molto ora, pericolosa, tra l'altro.
Molto pericolosa, perché ovviamente gli amici, diciamo, i suoi ex commilitoni, vedono nella ragazza la possibilità che Max sia denunciato e che magari loro stessi non siano al sicuro, perché alcuni di loro la conoscevano, comunque l'avevano vista nel campo di sterminio, e quindi cominciano a bersagliarlo in tutti i modi, dicendo che non deve frequentarla, che deve, anzi addirittura bisogna eliminarla, bisogna fare, e lui si oppone con tutte le sue forze, e quando la vede effettivamente in pericolo scappa con lei nel suo appartamento e si blindano. Lui addirittura rinuncia al lavoro, insomma.
Anche perché nel frattempo, che era successo, il direttore
che uno di loro,
no, il direttore d'orchestra
era andato praticamente
per proseguire la tournée,
esatto.
Andava in altre città, e lei non
il
lo raggiunge.
Lei rimane, diciamo, con una scusa, appunto, rimane presso questo albergo e lo fa
con la promessa di rivedersi,
con la promessa di raggiungere New York,
città.
Esatto, la successiva città. Prima dice Berlino, poi sarà New York, insomma rinvia sempre l'incontro. Ora ovviamente questa relazione ha continui flashback di questi campi di sterminio, dove la Cavani, con pochissime scene comunque molto efficaci, ci rende l'orrore, no? Anche se bisogna ricordare, lei lo disse chiaramente, non è un film che vuole rappresentare, diciamo, la politica del nazismo, vuole rappresentare semmai la psiche del nazismo, quello che rappresenta per gli esseri umani la degradazione e il rapporto sadomasochista con le implicazioni che ha. Quindi è un film che guarda molto più a Saad, che guarda a Freud, che guarda, diciamo, allo stesso Thomas Mann, quindi guarda presente nell'abisso dell'animo umano.
Tra l'altro il brano che ancora scorre sotto le nostre voci è proprio quello che accompagna un momento, una specie di spettacolino che viene allestito.
Esatto, tra i vari flashback dei campi di sterminio si vede una scena in cui appunto lei, nella famosa iconica immagine che rimarrà poi inchiodata a Cielo Trampling, rimarrà, diciamo, come così, non se ne libererà più praticamente. Lei in bretelle, a torso nudo,
un tatuaggio indelebile,
lei a torso nudo con le bretelle, che canta una canzoncina con il cappello nero
da
ufficiale nazista, insomma, così, per, in un localino, diciamo, costellato di nazisti. Ora, il film, diciamo, è piuttosto semplice, piuttosto strutturato su alcuni personaggi, come per esempio il capo dei nazisti, Philippe Leroy, che sono sicuramente sopra le righe, insomma, non è la migliore interpretazione di Leroy, insomma, però è comunque un film, i due personaggi, diciamo, il Dirk Bogart e la Rampling, sono eccezionali, cioè hanno veramente, misurano questa loro passione torbida in maniera mirabile, insomma, sono sicuramente un'interpretazione di altissimo livello. E bisogna considerare che ovviamente questo film spettrale, che, insomma, in cui c'è il senso di morte, cioè dall'inizio, anche, diciamo, dai rapidi flashback in cui si vedono anche prima di questa famosa canzone, per esempio si vede appunto lui che offre a lei la testa di uno dei, diciamo, degli ufficiali presenti, diciamo, delle persone che lui riteneva, insomma, sacrificabili, perché semplicemente gli aveva fatto un piccolo sgarbo, insomma, che gli offriva una testa come fosse una novella Salomè, e se ne vanta, diciamo, in uno dei colloqui che fa con la signora, appunto, una specie di decana, quest'albergo, amica di tutti i nazisti, quando cerca di dissuaderlo, e dice: no, il mio non è un rapporto d'amore, è un rapporto biblico, e gli racconta questo episodio. È un film molto crudo, sicuramente, no? Molto violento, molto crudo, che in America, per esempio, scandalizzò proprio tutta la critica, cioè praticamente ne parlarono talmente negativamente che ebbe l'effetto opposto, cioè praticamente la gente fece la coda per andarlo a vedere, insomma, come a volte accade, se di un film parlano tutti male, tutti alla fine, insomma, sono invogliati ad andare a capire perché. In Europa fu sicuramente, insomma, più problematico l'atteggiamento che le recensioni critiche ebbero, no? Per esempio in Francia fu abbastanza ben accolta, anche perché la Francia ha un buon rapporto con la psicanalisi e c'ha una attenzione particolare per queste tematiche. In Italia ovviamente scandalizzò molto, parliamo dell'Italia del 74, un paese ancora sicuramente molto arretrato, soprattutto i magistrati si accanirono, e ci fu un famoso articolo di Alberto Moravia che scrisse sull'Espresso, in cui attaccava i magistrati dicendo che sostanzialmente avevano un'idea dell'italiano di provincia, dell'italiano sprovveduto, e la volevano rendere in certo senso, insomma, universale pure nei rapporti dell'arte, quando invece l'arte, comunque, anche quando è arte discutibile, travalica la morale comune, travalica, diciamo, l'espressione artistica deve essere libera. Un famoso articolo in difesa della libertà di espressione di Moravia, che peraltro non è che esaltava il film, insomma, fece più una battaglia, se vogliamo, di carattere culturale, piuttosto che difendere la qualità del film che lui stesso vedeva, diciamo, discutibile, insomma.
Non dobbiamo dimenticare che non era passato poi moltissimo dalla persecuzione di Ultimo Tango, insomma.
No, erano passati un paio d'anni, quindi siamo sempre in quell'humus, in quella situazione.
E forse lui, proprio per evitare che il film facesse la stessa fine, perché...
La stava per fare, fu sequestrato diverse volte. E un film che appunto creò scandalo, fu anche tagliato, insomma, ci furono, insomma, vari problemi, poi alla fine fu restaurato e quindi, insomma, almeno in DVD si trova nella versione originale. Ovviamente questi due, per concludere la storia, si chiudono nell'appartamento, vengono assediati da questo gruppo di nazisti che addirittura cercano pure di colpirlo lui sparando quando si affaccia al balcone. Li assediano in modo che non hanno più cibo e alla fine, in un finale sicuramente affascinante, i due decidono lo stesso di uscire e in un ponte sul Danubio ovviamente vengono crivellati di colpi, vengono uccisi.
il film finisce con questa inquadratura gelida, veramente raggelante.
Raggelante, insomma, loro in certo senso decidono di accettare la morte. Quello che colpisce in questo film è il legame tra queste due persone, no? Lui più volte gli dice: tu saresti libera, basterebbe che uscissi e andassi a denunciarmi, no? E lei non esce. La Cavani ci vuole dire che il rapporto tra un uomo e una donna, insomma, soprattutto il rapporto quando è malato, è sadomasochista, c'ha degli aspetti che vanno comunque imputati molto alla sfera dell'irrazionale.
Beh, poi c'è una forma, se vogliamo, anche di sindrome di Stoccolma, no?
C'è anche una forma di sindrome di Stoccolma, è comunque una discesa nella psicanalisi oscura, nell'oscurità dell'animo umano, nell'abisso. Lei adesso ha detto proprio esplicitamente: ho voluto rendere due personaggi irrazionali. Non ho fatto un film politico, perché un film politico ha una sua razionalità. Ho fatto un film sulla psiche umana, sulle oscurità della psiche umana, un film veramente spettrale, un film claustrofobico e intriso, insomma, di atti di violenza, di dove l'amore e la violenza in certo senso
è un classico Eros Thanatos, no?
Sì, Eros Thanatos, cui il legame diventa inestricabile.
Però io sinceramente, Marcello, io un risvolto politico ce lo vedo in ogni caso, perché nessuno ci può confermare definitivamente che lei, uscita da questo incubo della reclusione all'epoca del nazismo, non sia rimasta talmente scioccata e turbata nel profondo che poi da qualche parte questa sua malattia, nella quale era precipitata per causa di nazisti, in qualche maniera le condizioni, come se voglio dire, sicuramente se non fosse stata sequestrata lei avrebbe fatto tutt'altra vita, no? Questo mi sembra ovvio e banalissimo. Per cui voglio dire, le responsabilità della sua condizione non possono essere trascurate o non messe in evidenza. Quindi a livello di responsabilità oggettiva, poi al di là del fatto che lei poteva essere comunque una donna con dei gusti particolari o particolarmente predisposta al sadomasochismo, però insomma cominciamo a non dargli quello.
Allora, diciamo, il discorso va portato, secondo me va bilanciato. Cioè, la Cavani aveva cominciato negli anni 60 come autrice per la televisione di splendidi documentari, e proprio sui lager. E quello che l'aveva colpita, soprattutto nelle inchieste che aveva fatto, parlando con persone che erano sopravvissute, era il livello di dipendenza emotiva che dopo tanti anni ancora molte persone sentivano. Quindi lei era rimasta colpita, scioccata da questo tipo di esperienza, e in qualche modo l'ha voluta riportare in questo film. Lei ha detto semplicemente: io non ho voluto fare un film politico sul nazismo, come è stato in parte La caduta degli dèi, no? Dove la storia, in certo senso, insomma, della grande famiglia dell'acciaio che viene praticamente dei Krupp, che viene, insomma, praticamente il suo disfacimento, insomma, nell'ambito del nazismo. Non ha voluto fare questo. Lei ha detto: io ho voluto semplicemente indagare gli effetti che il nazismo sicuramente fa sulla psiche umana, quello sicuramente sì, quindi semmai se c'è la politica c'è in maniera molto indiretta, no? Però ha detto: non ho voluto assolutamente fare un film sul nazismo, ho voluto fare un film sulla psiche umana, sulla condizione umana, sugli effetti che la
reclusione, sui
traumi che vengono provocati da certe situazioni, soprattutto su persone più fragili, e comunque ho parlato, di una condizione generale che potrebbe sussistere anche al di fuori di un lager.
Marcello, però,
perché
fondamentalmente quello
che il lager ce lo creiamo noi stessi.
Questo è fuori discussione, però io mi viene un esempio banalissimo, ce l'ho dentro casa. Mia suocera, quando ci sono i temporali, non dorme perché si ricorda dei bombardamenti. Quindi è ovvio, voglio dire, cominciamo a rimuovere la causa e poi dopo parliamo pure della psiche umana, questo intendo dire, in questo senso è politico.
Certo, va bene. Sì, indirettamente lo è logico che indirettamente è un film politico. Lei semplicemente ha voluto distinguersi da Visconti che in qualche modo aveva fatto, diciamo, non dico la storia del nazismo, dell'ascesa del nazismo, però aveva parlato esplicitamente della presa del potere del partito nazista, diciamo, e quindi aveva fatto un film decadente, bellissimo, che ho rivisto recentemente, suggestivo, un film veramente tra i più grandi che Visconti fece, ma in cui esplicitamente il tema politico, sociale
è dominante, se vogliamo.
È dominante, no? In questo caso lei ha voluto farlo
diverso,
indirettamente,
certo.
Il taglio è profondamente diverso ed è sotto questo profilo un film certamente non privo di eccessi, non privo di semplificazioni, no? Non tutto è spiegato in maniera, diciamo, perfetta, a volte è un po' troppo anche così, forse banalizzata la figura dei nazisti che erano intorno, del ballerino, insomma, che era dipendente totalmente, ammiratore, diciamo, di Max. Insomma, diciamo che ci sono delle semplificazioni, ma il film nel complesso regge, no? Il film regge soprattutto per l'interpretazione di questi due grandi protagonisti.
Beh, io sono rimasto profondamente turbato, devo essere sincero.
Sì, sì, ma sicuramente è un film che ancora è in grado di turbare.
Certo, no? Certo.
Anche come poi, se pensiamo a quello che poi avverrà dopo un anno, quando vedremo Salò di Pasolini.
Appunto, ci sono molti legami.
All'estremo,
certo.
Ci sono molti legami, poi Pasolini porterà e lì Pasolini farà un discorso anche politico, più esplicitamente politico.
Ancora più claustrofobico.
Ancora più claustrofobico. In ogni caso si tratta di un'opera sicuramente di rilievo, non esente, ripeto, da imperfezioni, da semplificazione e anche da un certo senso del sensazionalismo, perché la Cavani è sicuramente una grande autrice, no? Tuttora io provo ammirazione per lei, però ha fatto delle opere mirabili, per esempio come negli anni 60 praticamente La vita di Francesco, il Francesco d'Assisi in bianco e nero, un film veramente mirabile. Nello stesso anno in cui veniva a confrontarsi col sadomasochismo e quindi con Battaglie, con Freud, diciamo con tutta, insomma, l'oscurità della mente umana, faceva un film limpidissimo che io invito chi non ha visto a cercarlo, che è Milarepa. Milarepa, non so se ti è capitato di vederlo.
No, non lo conosco.
No, invece è un film che fu fatto nello stesso anno in cui parlava praticamente della, in certo senso, insomma, trasposizione di un uomo moderno nel personaggio di Milarepa, del grande asceta, diciamo, della religione, appunto, indo-buddista. Quindi bisogna considerare che era un personaggio assolutamente versatile la Cavani.
E poi comunque questo è il film per il quale viene ricordato.
Gli ha dato il grande successo, si è dato il grande successo, poi fece altri film anche scandalosi dopo, fece Al di là del bene e del male, il rapporto tra Nietzsche e Salomè, dopo pochi anni, un altro film complesso, sicuramente interessante, però ecco, la Cavani sembrava, nonostante che sia di formazione cattolica piuttosto classica, no? È molto affascinata dalla psiche umana, dalle deviazioni, dall'oscuro che è in noi, no? E quindi fece pure questo film Al di là del bene e del male, che pure aveva i suoi quarti di nobiltà. Poi fece La pelle su Dopoguerra
napoletano, di Curzio Malaparte, certo.
Quello di Curzio Malaparte, insomma, fece Il gioco di Ripley negli anni 90, inizialmente, insomma, alla fine degli anni 90, e riprendendo il bellissimo personaggio dell'amico americano di Wim Wenders, capolavoro di Wenders, che si rifaceva al talento di Mr. Ripley, che lei riprende, insomma, però sicuramente è un tentativo di tornare un po' più in un altro internazionale, perché lei comunque ci teneva ad avere pure il successo di pubblico, ad avere notorietà, no? In cui niente di male, ci ha regalato delle opere discontinue, per esempio ha fatto un film estremamente sensibile sulla filosofia psicoanalitica di Basaglia, L'ospite, e addirittura eravamo nel 1971, un film veramente suggestivo sui temi della follia, sui temi della disabilità, per esempio Dove siete, io sono qui, si è sempre cimentata con un sacco di temi, se vogliamo, non solo i temi forti, i temi oscuri, no? Ma anche ha voluto dare sempre dei messaggi anche con i cannibali, i famosi cannibali,
ne
di cui parlavo
parlato
un paio di anni fa, no? Rivisitava l'Antigone, insomma, di Sofocle, in maniera ammirabile, poi bisogna dire, un film pure quello discontinuo, pure quello discutibile, ma era un film che comunque è mirabile.
A proposito di film discutibili della Cavani, ti è capitato di vedere l'ultimo che ha fatto, L'ordine del tempo?
Sì, l'ho visto e devo dire, contrariamente a quello che la maggior parte della critica e del pubblico hanno detto, a me non è affatto dispiaciuto.
Per me è stata una grossa delusione, però vabbè, andiamo fuori tempo.
Sì, lo so, certo.
Perché insomma, certo, sinceramente, se avessero tolto il nome della Cavani, avessero messo uno dei registi, diciamo, di film italiani degli ultimi
anni... Non sono d'accordo.
No, non ce ne saremmo accorti.
La sua mano si vedeva benissimo, secondo me, anche se non riconoscono nella sua opera migliore.
L'avrei preferito che, come diciamo, testamento cinematografico, perché insomma adesso con tutto l'affetto è del 33, c'ha 91 anni.
Beh, certo, non è.
Non
detto
credo che abbia molti film da fare. Ecco, mi piace di più come è finito la carriera Ken Loach, ecco, se devo fare un paragone.
Vabbè,
provocatorio.
Sì, comunque sono altre storie,
certo,
altre
certo. No, ma volevo
personaggi. Io
volevo
lo trovo un film tutto sommato dignitoso, insomma, è anche piuttosto moderno, nonostante lei ci abbia 91 anni, ecco, quindi non lo considero tra i suoi migliori film, ma neanche tra i suoi peggiori, insomma.
Parliamo di nuovo del Portiere di notte, appunto 1974, facciamo un piccolo riferimento anche semplicemente enciclopedico agli attori, abbiamo parlato di Philippe Leroy che fa il capo
Leroy,
nazista.
Il capo, cioè, sì, infatti ripeto un po' troppo sopra le righe.
C'è
ovviamente
Gabriele Ferzetti.
Parliamo di Ferzetti, che è un nostro grande attore e che forse solo Leone riuscì un pochino a valorizzare, insomma.
Beh, anche Antonioni, dai, insomma, tutto sommato.
Beh, diciamo che sì, ma sempre in parti, ecco, nelle amiche, insomma, in parti un pochino così secondarie, per esempio l'avventura,
certo.
Ecco, lì riuscì, e anche nella lunga notte del 43 e soprattutto in A ciascuno il suo, mi piacque.
Poi c'è
il suo di Elio Petri.
Ci sono dei camei di Nora Ricci e di Miranda, che sono due grandi attrici del cinema
grandi
italiano.
Attrici, sì, infatti la Cavani voleva rendere omaggio anche a queste icone, sicuramente, quindi ci sono. Poi bisogna pure dire qualche altra cosa, appunto, su quello che riguarda i coautori, e, per esempio Italo Moscati, che io peraltro ho conosciuto, insomma, ha partecipato alla sceneggiatura, è uno scrittore di cinema.
Scrittore, certo.
Ho avuto il piacere una decina di anni fa di passarci una serata, insomma, è veramente una persona amabile, insomma, ha scritto sempre cose molto interessanti e non sapevo e non ricordavo che avesse partecipato a questo film, però Alfio Contini addirittura è stato un enorme direttore italiano della fotografia, cioè ha lavorato con Dino Risi, e appunto ha lavorato insomma in tanti film con la Cavani in questo film, persino con Celentano in un film che forse andrebbe, io devo dire, non lo vidi, adesso me ne pento, di cui insomma che è stato molto rivalutato, Yuppidù, non
certo.
So se lo conosci.
Come no, e lì c'è pure la stessa Charlotte Rampling.
Esattamente, sì.
Tra l'altro Charlotte Rampling ha lavorato parecchio in Italia e mi fa piacere pensare al fatto che sia l'attrice del momento, perché in tutti e due gli episodi di Dune di Denise Villeneuve è presente, anche se ovviamente non da protagonista, però insomma tuttora si lascia comunque coinvolgere da operazioni di grande cinema. Ecco.
Un'attrice che è rimasta incastrata in quel ruolo, però tuttora è un'attrice più che rispettabile. Insomma,
ma infatti che sia un'attrice un po' legata a questo ruolo molto ambiguo del film di cui abbiamo parlato oggi, Tra l'altro sì. Ricordiamoci che era anche presente, a proposito di Visconti, nel film da te citato in precedenza, La caduta degli dèi. Però ecco, è per esempio che è stata un'attrice di François Ozon, che è un altro regista, in questo caso francese.
Ma per questo anche nel periodo, diciamo, di, a parte di, del maestro Visconti, ma del 69, ma ha lavorato anche in dei film di fantascienza piuttosto insoliti come Zardoz, per esempio.
Speriamo di trovare modo di parlarne, perché è proprio del 74,
sì,
certo.
Sì, sì, sì. E ha lavorato con Woody Allen, per esempio, in Stardust Memories.
Bravo, infatti.
Ha lavorato praticamente anche in Max Mon Amour, ricordo una interpretazione formidabile di Oshima.
Certo. Insomma, di registi importanti ne ha conosciuti parecchi.
Sì, ha lavorato molto nel cinema d'autore, la Rebling, insomma, e sicuramente lo merita, è un'attrice di grande spessore, insomma.
Caro Marcello, 16:29, siamo in addirittura d'arrivo. La rubrica Visti in prima visione ha parlato oggi, attraverso Marcello Geraldi, il nostro esperto cinefilo, Il portiere di notte, film del 74 di Liliana Cavani, protagonisti Dick Bogart e Charlotte Rampling. Un film importante, un film sicuramente un prodotto tipico degli anni 70, se mi permetti di
assolutamente
avere questo.
Sì, assolutamente sì.
Nel bene e nel male, come appunto è giusto che sia.
Male, certo.
E come spesso accade, anzi come sempre accade alla fine della nostra chiacchierata, la rubrica si intitola Visti in prima visione perché ci permette, o permette al nostro esperto Marcello Gerardi, di ricordare a chi ci ascolta il cinema in cui all'epoca della proiezione in prima visione e quindi sul grande schermo Marcello ebbe l'opportunità di ammirare questa pellicola.
Sì, lo vidi in primissima visione perché temevo il sequestro che poi arrivò puntualmente al Quirinale.
È un grande film del quale ricordo volentieri un utilizzo particolare nell'audace colpo dei soliti ignoti, in cui la questura in cui viene interrogato Vittorio Gassman è proprio ricollocata sulla terrazza che dà su Via Nazionale, che fa parte del cinema Quirinale. Un ricordo molto piacevole.
Certo.
Benissimo, l'ultimo passaggio è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dal webzine Il Slocalto, Il Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io qui sono senz'altro, insomma, riflettuto, insomma, sono sul 3,5.
Confermo, approvo e sottoscrivo.
Perfetto.
Allora, avevo menzionato nel momento in cui ho fatto partire il brano che ha contraddistinto la nostra chiacchierata di oggi, un brano tratto dalla colonna sonora del Portiere di Notte, il fatto che la colonna sonora fosse composta dal maestro Daniele Paris. Ci scrive Mario un messaggio per ricordarci che si è trattato del direttore del Conservatorio di Frosinone, quindi insomma è importante anche ricordare queste figure non necessariamente sulla bocca di tutti, ma non per questo meno importanti, sia per il cinema che per la musica nostrana. Allora, appunto, salutiamo Marcello e lo invitiamo a ritrovarci prossimamente, sempre per parlare di film del 1974, con un secondo estratto dalla colonna sonora del film, che è praticamente il tema con il quale il film viene in qualche maniera contraddistinto. È sempre opera di Daniele Paris e viene genericamente identificato come Il portiere di notte. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio. Thank you.
radiocittaperta.it, la tua radio online.